Ascoltatori e ascoltatrici, va ora in onda. Mago, vieni qua! Ma sarei già qualche cosa, scusate.
Ade, 2, 3, il titolo è...
Legnicast. Esperienze, pensieri, incontri, radio e tutto quello che accade nella vita.
Charm, Kim Hamanko, Rikusna.
Hari Hari Bowl, carissime amiche ed amici di Lennycast, ben approdati in questo nuovo episodio. E per la serie ho intenzione di creare un episodio un po' particolare, perché in questo periodo non si possa raccontare anche una storia dai contorni un po' sfocati, con delle atmosfere un po' tetre? Perché no? Proviamo a fare questo piccolo esperimento di audiolibro. Sapete cosa vi propongo? Il racconto di James Matthew Barry, Il fantasma della vigilia di Natale.
Vi ricordo la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio e di interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Deezer, Apple Podcast, oppure attraverso gli smart speaker Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
Lennycast.
Nelle ombre che danzano alla luce tremolante delle candele, dove il confine tra il vivido e l'occulto si sfuma, vi do il benvenuto. Io, la voce che vi guiderà attraverso i sentieri meno battuti della narrativa. Iniziamo con Il fantasma della vigilia di Natale di James Matthew Barry. Un viaggio che ci porterà oltre la sottile velatura della realtà, nella notte più profonda dell'animo umano. Sedetevi e rilassatevi mentre le ombre della storia si alzano per danzare. Alcuni anni fa, come qualcuno potrà ancora ricordare, sull'organo mensile della Società per la Ricerca e lo Studio delle Case Infestate venne pubblicato un articolo sorprendentemente documentato a proposito di un fantasma. L'estensore garantiva ai lettori la veridicità dell'esperienza da lui vissuta, fornendo perfino il nome dell'antica magione dello Yorkshire in cui avrebbe avuto luogo l'apparizione. L'articolo, come pure il dibattito cui diede luogo su quelle stesse colonne, mi avevano profondamente colpito. Mi risolsi così a chieder consiglio all'amico Pettigrew intorno all'opportunità di far luce su quel mistero. Nel suo pezzo l'autore scriveva di aver visto con chiarezza il proprio braccio attraversare il corpo all'apparenza solido dello spettro per poi uscirne dall'altra parte. E rammento che, in effetti, la mattina successiva a quegli accadimenti egli ci raccontò esattamente ciò che in seguito avrebbe divulgato per iscritto. aveva il terrore ancora dipinto sul volto mentre rindava l'accidente recentemente patito. Ma a onor del vero, debbo dire che a quel tempo seppi comunque conservare la presenza di spirito necessaria a continuare a far colazione di buon appetito, tra panini imburrati e marmellata, come se le mie abitudini di fumatore di pipa non avessero nulla a che fare con quel prodigioso accadimento. Dal momento che l'articolista aveva offerto ai lettori la sua testimonianza come un resoconto diretto dell'esperienza vissuta, suppongo si possa ritenere giustificata la sua imprecisione nel riferire pochi e circostanziali dettagli. Egli afferma, per esempio, che la storia del fantasma che si dice infesti quella dimora ci sarebbe stata raccontata poco prima di ritirarci per la notte nei rispettivi alloggi. Per quanto mi riguarda, posso dire che se ne parlò soltanto all'ora di cena e non senza esprimere un certo generale scetticismo in merito. Inoltre, credo che l'articolo esageri nel menzionare tutta quella neve che cadeva a larghe falde nel cielo tenebrato e del vento inquietante che ululava tra i rami scheletrici degli alberi, perché personalmente ricordo che fu una serata tranquilla, forse solo un tantino umida. In ultimo, finché non mi è giunta quella benedetta rivista tra le mani, non sapevo affatto chi fosse stato alloggiato nella stanza conosciuta come la camera infestata. Sono disposto non di meno a concedere un beneficio d'inventario che la predetta evenienza possa essersi anche effettivamente verificata. Per quel che concerne la leggenda del fantasma del vecchio maniero, il nostro cronista la racconta proprio come è nota anche a me. La tragedia, risalente agli ultimi anni del regno di Carlo I Stuart, è in realtà preceduta da una patetica storia d'amore che mi esimerò dal rievocare per filo e per segno in questa sede. Sarà sufficiente sintetizzarla informando chi legge che, per 7 giorni e 7 notti, l'anziano maggiordomo di quella dimora signorile aveva atteso con ansia il ritorno del suo giovane padrone e della sua innamorata dalla loro luna di miele. La notte della vigilia di Natale, dopo essersi coricato in camera sua, aveva udito un forte scampanellio proveniente dalla porta della gran residenza patronale. Gettatosi frettolosamente sulle spalle una vestaglia e incespicando per la fretta, l'uomo aveva imboccato la rampa delle scale. Secondo la narrazione tradita, la precipitosa discesa al pianterreno del maggiordomo venne notata da un certo numero di altri membri della servitù, i quali, addirittura, giurarono poi di essere stati in grado di scorgerlo in viso di un pallore cinereo alla luce della candela che recava con sé. Il vecchio, fatti scorrere i catenacci, aveva aperto l'uscio principale. Ciò che era apparso allora ai suoi occhi, nessun essere umano aveva mai potuto dirlo. Doveva comunque trattarsi di qualcosa di terribile, perché il vecchio maggiordomo, senza un grido, era piombato all'istante sul pavimento dell'atrio per rimanervi a giacere immobile, fatto improvvisamente cadavere. Forse però la parte più strana della storia è questa. L'ombra di un uomo di corporatura massiccia, con una pistola in pugno, entrando dall'uscio dischiuso, avrebbe scavalcato il corpo del servitore morto per poi scantonare in men che non si dica su per le scale, scomparendo alla vista e andandosene. Dove però nessuno aveva saputo dirlo. Tale la leggenda. Ora non passerò in rassegna le molte e, senza dubbio, ingegnose congetture formulate nel corso degli anni per tentare di spiegare i fatti narrati. Ogni vigilia di Natale, tuttavia, si dice che la medesima scena si ripeta immutabile in quello stesso luogo, immersa nel silenzio più completo, e un'antica diceria vuole che nessuna persona su cui l'apparizione spettrale dell'intruso punti la sua pistola riesca a rimanere in vita per più di un anno da quel momento. Il giorno di Natale, dunque, quel distinto signore, il quale sarebbe in seguito divenuto anche il divulgatore e per di più sulle pagine di una rivista scientifica della vicenda da lui stesso sperimentata, suscitò un certo scalpore al tavolo della colazione con l'affermare solennemente di aver visto il famigerato fantasma. La maggior parte degli uomini presenti passò allora al vaglio del proprio giudizio la sua relazione dei fatti occorsigli, che possono essere condensati in poche parole. Il prelodato si era ritirato per la notte nei suoi alloggi piuttosto presto e al momento di aprire la porta della sua camera la candela che gli faceva lume gli si era spenta in mano. Aveva cercato di riaccendere il moccolo accostandolo ai tizi che rosseggiavano nel camino, ma il fuoco vivo era ormai del tutto estinto e, alla fine, era stato gioco forza per lui rassegnarsi a quella situazione. Rintanatosi sotto le coltri della semioscurità, era stato però destato dopo qualche tempo. Non sapeva neppure che ora potesse essere dal tintinnio di una campanella. Si era così rizzato di colpo a sedere sul materasso mentre la storia del fantasma gli era tornata d'un subito alla memoria. Tra gli alari non aveva scorto più nemmeno il barbaglio delle braci e la stanza era di conseguenza sprofondata nella tenebra più fitta. Tuttavia, poco per volta, si era fatta strada in lui la consapevolezza che la porta della sua camera doveva essersi aperta, benché non avesse udito alcun rumore che glielo potesse far sospettare. Aveva quindi esclamato a voce alta: «Chi è là?» Ma senza ricevere replica alcuna, facendo quasi violenza a se stesso e riscuotendosi dalla paralisi indotta dal terrore crescente, era sceso d'un balzo dal letto, guadagnando a tentoni la porta che era effettivamente socchiusa. La camera da letto si trovava al primo piano e gettando un'occhiata su per le scale che portavano ai piani superiori non era riuscito a intravedere nulla. Pure, quando aveva abbassato lo sguardo verso la rampa inferiore, una morsa di gelo gli aveva attanagliato il cuore. Avvolto nel silenzio più profondo, una candela accesa, levata dinanzi a sé, quel che gli era parso un vecchio drappeggiato in veste da camera, scendeva lentamente le scale. Dall'alto del pianerottolo, la grande sala al pian terreno era visibile solo in parte, così quando l'apparizione si era sottratta ai suoi occhi, l'osservatore aveva trovato il coraggio di scendere qualche gradino sulle orme della misteriosa presenza. All'inizio non aveva più scorto alcunché, perché il lume della candela era come svanito. Una luce incerta, però, pioveva dalle lunghe, strette finestre a feritoia che fiancheggiavano la porta dell'atrio, e dopo un istante il testimone era stato perciò in grado di appurare che la sala era deserta. Il nostro uomo era ancora stupito per l'improvvisa scomparsa della figura del maggiordomo quando, non senza orrore, aveva visto un corpo cadere sul piancito dell'atrio a pochi passi dalla porta d'ingresso. L'osservatore ammise poi di non riuscire a ricordarsi se a quella vista avesse proferito un urlo o no, né per quanto tempo potesse essere rimasto lì impotente a tremare. Era infine tornato in lui. Solo la paura gli aveva impedito di fuggire, tornando celermente sui suoi passi, sicché in un attimo la cosa lo aveva affiancato. Si era a quel punto accorto, tra il lusco e il brusco, che non si trattava però della figura che aveva visto scendere le scale poc'anzi. Aveva visto invece accanto a sé un uomo più giovane, pesantemente impastranato, ma a testa coperta, con una strana espressione di trionfo dipinta sul volto. L'ospite, in un impeto di ardimento, aveva quindi teso la mano verso la figura e con suo grande sbalordimento l'aveva attraversata da parte a parte. Per un momento il fantasma aveva indugiato, volgendo lo sguardo sul braccio che insensibilmente pareva trapassarlo. Ed era stato allora che l'osservatore si era reso conto che la figura impugnava con la destra una pistola. In quel frangente, dato che la situazione era giunta a un punto estremamente critico, il povero testimone non aveva trovato di meglio da fare che rimanersene immobile e tremante, atterrito al pensiero che lo spettro potesse puntargli la pistola addosso da un momento all'altro. L'apparizione, tuttavia, aveva finito per sgusciare rapidamente su per le scale, sottraendosi presto alla vista. Questi i fatti salienti della storia, nessuno dei quali sarei stato all'epoca in grado di contraddire. Pur non potendo nella maniera più assoluta asserire di essere capace di chiarire del tutto questo mistero, sono comunque nelle condizioni di dire che le mie supposizioni potrebbero venir corroborate da un certo numero di indizi. È però vero che quanto ho appena scritto non potrebbe essere inteso a meno che io stesso lo spieghi da quale bizzarro disturbo psicologico sia affetto. Ovunque mi accada di recarmi, sono infatti sempre turbato dall'impressione di aver dimenticato la mia pipa di radica da qualche parte. Non di rado, anche a tavola con amici, mi capita di arrestarmi nel bel mezzo di una conversazione quasi trafitto da un dolore improvviso e lancinante, e in 4 e 4/8 eccomi ad affondare le mani nelle tasche della giacca alla ricerca della mia beneamata pipa. Alle volte, poi, pur dopo averne tastato il fornello e bocchino, mi coglie l'idea che se ne sia otturato il cannello, ed è solo con un immane sforzo di volontà che a quel punto mi trattengo dal tirarla fuori di saccoccia per saggiarne il tiraggio. Mi rammento anzi distintamente di quando per 3 notti di seguito fui vittima del medesimo incubo, in cui mi dirigevo a tutta velocità alla volta di Glasgow a bordo dello sferragliante Scotch Express, ma disperandomi per aver scordato a casa in un cassetto la mia fedele compagna di radica. Più di una volta, lo so bene, mi è avvenuto di vagabondare per ogni dove in sogno alla ricerca della mia pipa perduta, e spesso, quando già mi trovo sotto le coperte, balzo giù dal letto solo per sincerarmi di sapere dove posso averla cacciata. Di qui, dunque, il forte sospetto da me nutrito a proposito di questa faccenda. Forse ero proprio io il fantasma incontrato dall'autore dell'articolo. Immagino di essermi levato mezzo addormentato, di aver acceso una candela, di esser sceso fino alla sala d'ingresso allo scopo di verificare se la mia pipa si trovasse al sicuro nella tasca del cappotto che avevo riposto nel guardaroba. Il moccolo mi si era però estinto tra le dita mentre ero giù nella sala. Probabilmente il corpo che il testimone dell'apparizione scrive di aver visto cadere sul pavimento dell'atrio non era che un altro cappotto, da me forse gettato da parte mentre rovistavo tra i platoli appesi, nella foga di individuare il soprabito di mia proprietà. Tra le cose che non mi so spiegare c'è lo scampanellio udito dall'ospite della camera infestata. Ma non è inverosimile che, soggetto impressionabile qual è, con ogni evidenza, il mio uomo possa aver soltanto sognato quella circostanza. Avevo indossato il cappotto prima di risalire le scale, anzi, Posso aggiungere a questo riguardo che la mattina dopo fui sorpreso di ritrovarlo appoggiato su una sedia nella mia stanza, come anche di accorgermi dello scolaticcio di cera ormai secca lungo la mia vestaglia. Ma adesso concludo, ipotizzando che la pistola, voglio dire l'oggetto cui sarebbe dovuta l'espressione di trionfo presuntivamente riverberata sul mio volto, o piuttosto sul sembiante dello spettro, stando all'autore dell'articolo, altro non doveva essere che la mia innocua pipa di radica, da me rinvenuta sotto il guanciale il mattino successivo ai fatti narrati. La cosa più strana di tutte, forse, è che quando fui finalmente sveglio, avvertì un sentore aromatico di tabacco in camera da letto, come se qualcuno vi avesse fumato mentre dormivo.
E siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vi ricordo che siamo disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming e venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook per interagire con tutto il cast. Come sempre, voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso grande abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Lady Black Mesa. That was a joke.